La finestra del Papa.
Il mondo secondo Francesco.
Chiediamoci con sincerità in questo itinerario sinodale, chiediamoci: come stiamo con l'ascolto? Come va l'udito del nostro cuore? Permettiamo alle persone di esprimersi, di camminare nella fede, anche se hanno percorsi di vita difficili, di contribuire alla vita della comunità senza essere ostacolate, rifiutate o giudicate? Fare sinodo e porsi sulla stessa via del Verbo fatto uomo e seguire le sue tracce, ascoltando la sua parola insieme alle parole degli altri, e scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente per suggerire percorsi e linguaggi nuovi. È un esercizio lento, forse faticoso, per imparare ad ascoltare a vicenda vescovi, preti, religiosi, laici, tutti battezzati, evitando risposte artificiali e superficiali, risposte prêt-à-porter. No.
Così Papa Francesco, nell'omelia che ha aperto il 10 ottobre scorso il sinodo sulla sinodalità, così il Papa nella Basilica di San Pietro ricordava che i tre verbi proprio del sinodo sono incontrare, ascoltare, discernere. E curiosamente il verbo ascoltare è anche al centro del suo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che è stato pubblicato come sempre in occasione della festa di San Francesco de Sales e viene celebrata però domenica, nel giorno dell'Ascensione. Ben ritrovati, questa è la finestra del Papa, il mondo secondo Francesco, seconda parte. Abbiamo Stefano Sparro e Damiano Caprio in regia, Bruno Orti in console, Fabio Colagrande al microfono, e parliamo di comunicazioni sociali e di ascolto e della necessità da parte di chi fa comunicazione di mettersi in ascolto, non solo per fare bene il proprio lavoro di giornalisti, ma in qualche modo anche di mettersi in ascolto del proprio pubblico, degli utenti, anche per recuperare la fiducia persa. E sì, perché in questi anni, pandemia, guerra in Ucraina, entrambi eventi che sono ancora nel nostro presente, hanno in qualche modo intaccato la fiducia nei confronti dei giornalisti. Ne parlava anche il Papa nel messaggio a cui facevo cenno poco fa, parlando di infodemia. Insomma, siamo così ubriachi di notizie che alla fine non crediamo più a nulla. E un volume proprio su questi temi pubblicato recentemente si intitola «C'è fiducia in questo giornalismo? Curare le relazioni per vincere la diffidenza?» ed è nato come effetto di una giornata di studio, di formazione professionale che il 16 marzo scorso si è svolta presso la Pontificia Università della Santa Croce, voluta anche dell'associazione ISCOM. A curare questo volume sono gli ospiti che sono al telefono con me, che saluto e ringrazio tantissimo. Saluto Antonino Piccione, caporedattore di ISCOM, Associazione per la Comunicazione Istituzionale. Buongiorno, ben trovato Antonino.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E saluto un altro collega, Giovanni Tridente, che insegna giornalismo d'opinione nella Facoltà di Comunicazione della Pontificia Università Santa Croce, dove dirige anche i servizi di comunicazione. Giovanni, ben ritrovato.
Buongiorno, un saluto.
Allora, intanto com'è andato il 16 marzo, professor Tridente? Com'è andata questa giornata?
La giornata è andata abbastanza bene perché ci ha permesso di continuare a riflettere su questo filone che portiamo avanti da un po' di anni, che riguarda poi sostanzialmente la responsabilità del fare giornalismo e del fare comunicazione. Siamo partiti anni fa domandandoci sugli aspetti etici di questa professione, abbiamo proseguito sui problemi dell'infodemia, siamo approdati all'ambito della fiducia, come lei poc'anzi accennava, dove oggi si verifica un'erosione evidente per una serie di ragioni.
Cerchiamo di capire quali sono queste ragioni, perché c'è una crisi di fiducia nei confronti del giornalismo. C'è anche di mezzo la crisi economica in qualche modo, forse.
Sì, sostanzialmente sì, è uno degli aspetti, quello economico, senza dubbio, perché mancano degli investimenti, manca la volontà di proiettare, di fare strategie che siano utili per la società e quindi bisogna investire senz'altro. E poi c'è una carenza di affidabilità da parte dei professionisti che è vincolato senz'altro all'ambito economico, perché se non si investe sulla formazione, sul sostentamento di chi poi deve operare in questo ambito, inevitabilmente cala anche la qualità. Quindi è un approccio un po' complesso che però in linea generale riguarda questi due elementi, a mio giudizio, però senz'altro ce ne sono altri, come si dice anche spesso, legato all'evoluzione dei internet, dei social, che hanno creato anche una sorta di concorrenza, per cui c'è più possibilità sia di sbagliare sia di fare male il proprio lavoro per la fretta, per la velocità, ma a mio giudizio questo non è un aspetto negativo, anzi è un elemento di sfida di cui tener conto e da cui ripartire per ritornare a fare quello che si è sempre fatto, cioè un servizio alla comunità e all'opinione pubblica, perché possa esercitare liberamente le proprie opinioni e il proprio esercizio democratico.
Ecco, Piccione, io vi do del tu, come colleghi giornalisti. Antonino
Certamente.
Piccione, cosa ne pensi tu? Quali sono le cause?
Sì, a integrazione delle osservazioni di Giovanni, qualche mese fa, lo ricorderete certamente, Papa Francesco proprio nell'assegnare un riconoscimento a due vaticanisti di vaglia, no? Come Valentina Lazzarachi e Filippo Pulella, ci ha messo in guardia noi come professionisti dell'informazione dalla trappola del protagonismo eccessivo, di un narcisismo esasperato, e ci ha invitato a prendere coscienza della fragilità, in qualche modo della provvisorietà delle analisi e delle conclusioni cui approdiamo come giornalisti, no? Direi della strutturale inadeguatezza che talvolta noi stessi manifestiamo davanti alla complessità di fenomeni che siamo chiamati nell'esercizio della nostra professione a interpretare e a raccontare. Da un lato dunque l'insidia del protagonismo narcisismo e dall'altro la mancata o tenue consapevolezza della nostra talvolta inadeguatezza sono fattori anch'essi che possono minare, a mio parere, la credibilità nei media, perché raccontare significa, ammonisce lo stesso Francesco, non mettere se stessi in primo piano né ergersi a giudici. Ecco, questa è la mia riflessione.
Tra l'altro, ecco, nel tuo contributo, Antonino, in questo volume, ricordi che parole simili, le disse un grande maestro di giornalismo, tra l'altro recentemente scomparso come Sergio Lepri, no? Cioè mettere davanti
Esattamente.
la notizia e non colui che la racconta, anche se poi
Esattamente.
adesso certe logiche social hanno un po' spostato l'attenzione. Comunque noi abbiamo proprio un inserto da quel discorso che Antonino Piccione ha appena citato, Papa Francesco in occasione del conferimento delle insegne di Cavaliere e Dama di Gran Croce dell'Ordine Piano a Filippo Pulella e Valentina Lazzarachi, aveva detto alcune cose interessanti sul giornalismo. Sentiamoci un minuto e poi torniamo con Tridente Piccione.
Ascoltare è un verbo che vi riguarda come giornalisti, ma che ci riguarda tutti come Chiesa. In ogni tempo, specialmente ora che è iniziato il processo sinodale. Ascoltare per un giornalista significa avere la pazienza di incontrare a tu per tu le persone da intervistare, i protagonisti delle storie che si raccontano, le fonti da cui ricevere notizie. Ascoltare va sempre di pari passo con il vedere, con l'esserci. Certe sfumature, sensazioni, descrizioni a tutto tondo possono essere trasmesse ai lettori, ascoltatori e spettatori soltanto se il giornalista ha ascoltato e ha visto di persona.
Ecco, essere presenti di persona, saper ascoltare, sicuramente sono dei modi per ridare credibilità al giornalismo. Giovanni Tridente, ce ne sono altri secondo te?
Anche tornando un po' a quello che dice il Papa nel suo magistero, mi piace pensare alla simbologia che lui utilizza anche per altre questioni, della testa, del cuore e delle mani. Secondo me è questo anche un qualcosa da riscoprire. Mettere testa nel lavoro che si fa, che poi significa anche dedicare del tempo all'esercizio della professione. Mettere cuore significa farlo in maniera empatica, e qui potremmo dire esercitare questo ascolto, questa umiltà. E poi le mani sono l'operatività di questa professione, che mi piace associare invece a quello che diciamo prima, legato ai soldi. Cioè, se non si investe, se non si mette mani al portafoglio, aumentando la qualità del lavoro delle persone, diventa anche poi difficoltoso avere una libertà interiore di poter fare questo lavoro con empatia e con vero spirito di servizio, e avere il tempo senza dover rincorrere la fretta o la necessità, le deadline sporadiche, che però poi sostanzialmente non fanno giornalismo, fanno informazione spicciola che oggi chiunque trova ovunque.
E Antonino Piccione, secondo te come facciamo come giornalisti a far sì che la gente torni ad avere più fiducia nel nostro lavoro?
Come vincere dunque la diffidenza, no? In qualche modo, sì. Riscoprendo, a mio giudizio, in primo luogo i fondamenti della nostra professione giornalistica. Per cui il giornalista è chiamato sì a svolgere al meglio, naturalmente, il compito che gli è proprio, no? Di riferire correttamente, con accuratezza, descrivere il contesto, precisare gli antifatti, spiegare le ragioni di ciò che accade o che potrebbe accadere, senza però, ecco il punto, alcuna carità di patria. Cioè non deve guardare in faccia a nessuno, al contrario dovrebbe almeno spogliarsi per quanto possibile da ogni appartenenza e operare per il bene comune. Qual è il bene comune? Quello di un'opinione pubblica libera, perché eticamente e deontologicamente informata. E badate bene che riscoprire i fondamenti della professione giornalistica per meritare la fiducia del proprio pubblico non vuol dire cedere in qualche modo a tentazioni nostalgiche, non è autocommiserazione, rappresenta al contrario un preciso impegno per ciascun giornalista. Dunque il giornalismo, a mio parere, a nostro parere, più meritevole di fiducia è quello che contribuisce alla soluzione dei problemi che esso stesso denuncia, che si fa argine, come dire, a ogni ipocrisia, manipolazione, menzogna, arbitrio, specie in tempo di guerra o di pandemia. Tu evocavi opportunamente Sergio Lepri, monumento del giornalismo, storico direttore dell'ANSA, scomparso appunto a inizio anno, secondo il quale, leggo, il giornalista non si schiera nel rispetto del lettore, non deve occupare la scena che va lasciata ai fatti, alle persone delle quali si parla e a quelle che si informano.
E tra l'altro nel tuo contributo a questo volume, Antonino, tu citi opportunamente anche Maria Ressa, Nobel per la pace, insieme con Dmitry Muratov, che in pratica ci ha ricordato che senza il giornalismo di qualità è a rischio la democrazia. Questo forse è un aspetto che non spesso viene ricordato, proprio in epoca di infodemia.
Sì, senza fatti non c'è verità, sostiene la collega, illustrissima peraltro, con premio Nobel, no? Nel 2021 per la pace. Senza verità non c'è fiducia, senza fiducia non abbiamo realtà condivisa, nessuna democrazia, e diventa impossibile affrontare i problemi che dobbiamo affrontare necessariamente, dal clima al coronavirus, la guerra stessa, la battaglia fondamentalmente per la verità.
Allora io direi di chiudere con Tridente Piccione, cercando di capire perché Papa Francesco in questo messaggio, secondo voi, ha dato così importanza all'ascolto. Vedo in qualche modo anche un nesso con il tema del vostro incontro del marzo scorso, cioè l'importanza di curare le relazioni. Cioè anche i comunicatori devono non solo mettersi in ascolto, ma saper curare le relazioni con il loro pubblico di riferimento. Giovanni Tridente.
Sì, Papa usa un altro paragone, che è quello della differenza tra l'ascoltare e l'origliare, no? Allora, che succede? Che quando noi ci mettiamo dal lato dell'origliare, stiamo sostanzialmente distruggendo le relazioni, perché ci mettiamo su un piano superiore, se vogliamo, parliamo addosso, ci contrapponiamo e quindi non, sostanzialmente non stiamo ascoltando. Invece il lato positivo della questione è quella di avvalorare le relazioni attraverso un'attenzione che io presto alle ragioni dell'altro. Non sto lì difendendo, torna di nuovo la questione, la mia posizione, ma mi interessa il parere dell'altro, la sua ragione, e questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto è che possiamo essere in relazione quando noi comprendiamo che la realtà non è come ce la siamo immaginata, ma è molto complessa, per cui chi ho di fronte ha una visione diversa, ma una vita diversa, una cultura diversa, e la mia attitudine è quella di entrare in questa complessità. E poi un altro aspetto, e che secondo me è anche fondamentale per il giornalista, è lasciarsi suggerire le domande a cui dare risposta, non pensare soltanto di averne di domande da fare, ma lasciarsele suggerire dalla realtà. E il Papa dice nel suo messaggio che questo si può fare se noi abbiamo curiosità, che poi sostanzialmente è un elemento cardine della professione giornalistica, ma se ci approcciamo alle questioni con uno stupore, che poi anche cristianamente è un elemento che ci permette di vivere sulla terra con un atteggiamento positivo e di servizio.
Anche la capacità di essere curiosi, no? Un maestro di giornalismo come Mario Calabresi lo ricorda spesso: la prima qualità di giornalista è essere curioso. Ma con Antonino Piccione vorrei approfondire ancora questo tema, perché in fondo il giornalista deve, tu lo sottolinei nel tuo contributo, investire anche un po' di più nel dialogo col pubblico, sapersi anche correggere, no? In maniera serena e pubblica se ha sbagliato qualcosa, se gli arriva una critica.
Proprio così, Fabio. La postura, diciamo così, per usare un termine no tanto in voga oggi, la postura dell'informazione dovrebbe riflettere, lasciatemi fare questo accostamento forse un po' ardito, no? Riflettere quello della Chiesa sinodale, una Chiesa cioè che non ha paura, no, di aprire le sue porte, di uscire, di incontrare gli uomini e le donne dove essi vivono, lavorano, sperano, lottano, eccetera. Una Chiesa, per richiamare anche le parole del Cardinale De Donatis, pronunciata al tavolo di ascolto sinodale con i giornalisti e i comunicatori proprio qualche giorno fa, no? Nella Basilica Santa Maria in Montesanto, in Piazza del Popolo, iniziativa, va detto, promossa tra gli altri dall'Ordine dei giornalisti del Lazio e dall'Ufficio Comunicazione della CEI, una Chiesa, dicevo, che prima di predicare, sono parole del Cardinale, insegnare e discernere, si mette in ascolto di tutti, dei credenti, degli indifferenti e dei non credenti. Ecco, è un po' la stessa cosa che è chiamata a fare il giornalismo, no? Mettersi in ascolto nell'ottica però di discernere la sua opera fondamentale, il suo servizio essenziale, che è poi quello di individuare ciò che davvero rileva ai fini dell'interesse pubblico, a offrire il senso delle storie contro ogni disinformazione, come diceva bene prima Giovanni, e al riparo dalle cortine fumogene, dai rumori di fondo, dall'infodemia di cui si è parlato, e al servizio, come è stato ben argomentato prima, di un'opinione pubblica assuefatta, sì, sicuramente assuefatta, disorientata, certamente sì, ma al tempo stesso sempre più esigente.
Grazie davvero Antonino. Noi abbiamo...
Fabio, abbiamo soltanto un istante?
Sì, come no.
Vorrei ricordare, mi pare peraltro doveroso, che la pubblicazione da noi curata ospita gli scritti anche di Daniel Rasa, Giuseppe Moles, Natascia Govekar, Mario Morcellini, Antonio Pavolini, Alessio Cormia, Assunta Corbo, Andrea Spinelli Barrile, Caterina Malavenda, Donata Columbro e Manuel Sanchez. Grazie tante, Fabio.
E io ricordo che l'editore è Amazon, chi volesse quindi scaricarsi anche in formato digitale questo volume può farlo facilmente, per riflettere su quelli che sono i temi al centro della giornata mondiale, la 56esima delle comunicazioni sociali, che si celebra domenica, ascoltare con l'orecchio del cuore, quindi far sì, e lo dice anche il Papa in questo messaggio, che si recuperi un po' la fiducia nei confronti del mestiere del giornalista. Ed è, non è una cosa che diciamo per come dire curare i nostri interessi, ma perché lo abbiamo ricordato, che ci sia fiducia nel giornalismo significa che la democrazia è meno in pericolo, ecco, diciamo così. Grazie davvero ai colleghi che hanno curato questo volume, Antonino Piccione e Giovanni Tridente. Grazie Giovanni, buon lavoro alla Santa Croce.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
E grazie Antonino Piccione, buon lavoro a ISCOM.
Grazie davvero, buona domenica, buona giornata delle comunicazioni sociali.
Allora, noi abbiamo 2 minuti per chiudere. Chiedo a Bruno in console se è possibile fare una rassegna stampa. Recuperiamo la nostra rassegna stampa che abbiamo saltato nella prima parte. Andiamo a vedere un po' quali sono i titoli sulla stampa cattolica. Il Rosario per la Pace. Il Papa chiude il mese mariano a Santa Maria Maggiore. Dal nostro sito Vatican News, una corona di fiori in omaggio alla Madonna e un'intenzione particolare precederanno il 31 maggio, martedì prossimo alle 18, nella Basilica Romana, la preghiera mariana di Francesco, perché il mondo, sofferente per il conflitto in Ucraina e profondamente ferito dalla violenza in tanti paesi, non perda la speranza. Saranno collegati in streaming i santuari principali anche degli scenari di conflitto e saranno presenti tra gli altri una famiglia ucraina e persone legate a vittime di guerra. Andiamo sul sito del SIR, Servizio Informazione Religiosa, un pezzo dall'Ucraina. I bambini della cattedrale di Kharkiv, dove rinascere giocando. Domenica 22 maggio si è svolto nella cattedrale della città ucraina, una delle più colpite dai bombardamenti russi, il primo incontro per i bambini che da 3 mesi si recano qui con i loro genitori per ricevere gli aiuti umanitari. Ad accoglierli c'è sempre il vescovo. Ai bambini manca la comunicazione dal vivo, il rapporto con gli altri coetanei, i giochi, tutta l'istruzione nella scuola continua online, ma dopo i bimbi non hanno più niente da fare. È particolarmente difficile soprattutto per coloro che vivono negli scantinati. Così abbiamo pensato di organizzare qualcosa per riempire il loro tempo libero. Siamo su Asia News. In primo piano le parole di padre Scalese, responsabile della missione su Iuris afghana. È ora di tornare in Afghanistan, il mondo sta dimenticando il paese che è in condizioni disperate. Andiamo su Vatican Insider, il sito del quotidiano La Stampa. Roberto Repole, neo arcivescovo del capoluogo piemontese, pronto a lavorare con politica e società civile, i giovani siano al centro, ma per davvero. Il nuovo arcivescovo dialoga con Domenico Agasso, dialogo e confronto con chiunque, senza paure, ricordando la nostra identità. Siamo su acistampa.com, ma ci dobbiamo salutare perché tra pochissimo arriva il momento del Regina Coeli e del Rosario dalla Basilica Vaticana. Questo podcast lo trovate su vaticannews.va. Grazie da Fabio Colegrande, restate all'ascolto.